Questa è la registrazione su nastro numero 8505C26SO 63SHSBC268 ed è una traduzione in italiano della registrazione su nastro numero 6305C23SHSBC268, serie dell'intera traccia numero 5. Il titolo di questa conferenza è Stato di OT. Questa conferenza è stata tenuta da Aaron Hubbard agli studenti del corso speciale di istruzione di St. Hill il 23 maggio 1963. Copyright C 1963 e per la traduzione in italiano 1985 di L. Ron Hubbard. I diritti di esecuzione sono riservati in tutto il mondo. Bene, grazie per avermi portato al tempo presente. Cos'è il tempo presente? 23 maggio AD 13, l'anno degli OT. Tutti quanti lo chiamano l'anno di Chiaro, ma noi proprio non abbiamo mai avuto la possibilità. Abbiamo superato quella roba lì, sapete? Molto bene. Possiamo dire di aver messo in movimento le cose in misura molto marcata in Australia e in California. Abbiamo messo bene in movimento le cose in tutto il mondo in generale. Ci sono alcuni punti un po' difficilini. Il mio problema principale è che mi sono stati presentati un sacco di dati di tipo governativo, corporativo, struttura di tasse e così via. Mi sono stati presentati oggi e effettivamente stavo cercando, prima di trovare un pochino di tempo, nel cercare di mettere assieme tutta questa roba. È molto sorprendente. Ogni tanto un contabile o qualcuno del genere si domanda perché non ho fatto maggiore attenzione a questo aspetto particolare delle nostre attività. La sola lezione che ho imparato è che quando ho permesso al controllo e copyright di Dianetics e Scientology di non essere più sotto le mie mani, questo ha dato a degli WOG molto oberati un'idea splendida di poterci distruggere tutti quanti, e la cosa ha causato un sacco di guai. Per cui questa più o meno è la sola cosa a cui sono stato attento, e l'idea di mettere assieme delle corporazioni di tipo terrestre, corporazioni di tipo governativo, vedete, è sempre stata per me molto divertente. Ho paura che questa sia la verità. E in un periodo molto più remoto, nello sviluppo di Dianetics e Scientology, sono stato capace di esaminare questa cosa e realizzare che non c'era alcun governo sulla Terra che avesse il diritto di darci una licenza di sopravvivere. Tutti quanti cercano di asserire questo diritto, vedete, e io proprio non mi sono infilato in nessuna grande condizione di giochi con loro, ma è stata la realizzazione che noi abbiamo bisogno di una struttura che è adatta alle nostre necessità, piuttosto che una corporazione di tipo terrestre ammuffito, che mi ha reso un pochettino indolente nel sudare per mettere assieme delle corporazioni di tipo terrestre. Vedete? E adesso mi sono scontrato con la necessità di mettere assieme una migliore struttura governativa. E la corporazione di tipo terrestre, naturalmente, deve essere lì, perché ci sono le tasse, perché c'è questo, perché c'è quello, e così via. Ma aspettarsi che il governo della Terra ci protegga in un modo o nell'altro è una cosa ridicola. Non è come metterli un leone per proteggere le pecore. Ho paura che non sia così. È come mettere lì una formica, vedete, per far la guardia al fortino. È proprio la cosa non fa molto, è semplicemente stupida. Per cui mi trovo davanti a questo fatto e a parecchi altri problemi in questo momento particolare. E con tutto il resto magari voi dite: beh, ma come fai a trovarti davanti anche a questi problemi? Beh, riesco a trovarmi davanti molti problemi. Ho imparato l'altra sera che un problema del tempo presente è causato solamente dal fatto che non si ha abbastanza tempo. E questo effettivamente ha eliminato tutti i problemi del tempo presente che avevo. Era semplicemente una realizzazione. Se voi volete sapere perché avete un problema del tempo presente, beh, semplicemente non avete abbastanza tempo. Vedete? Il fattore del tempo è il fattore che manca lì. Per cui si tratta di un problema del tempo presente. È proprio molto semplice. Ora, vengono fuori molte cose. E se uno studia ed esamina lo stato dei pianeti e delle civiltà prima degli implant di Helatrobus, chiamateli implant del cielo, il pubblico li comprenderà un pochino meglio. Ma sono degli implant che sono stati installati da questa, non era neanche una confederazione, da questa nazione interplanetaria chiamata Helatrobus. Un piccolo governo insignificante, non valeva molto. Avevano delle croci dorate sui loro aeroplani. E avevano un po' assunto lo status, non so come, la Croce Rossa americana, una roba del genere. E tutti quanti pensavano che questi qua fossero dei tipi carini, tipi poco efficienti. Ma nessuno riusciva a trovare chi è che faceva tutte queste cose. E questi tipi avevano sviluppato una notevole tecnologia. Questa tecnologia probabilmente non era totalmente sconosciuta nell'universo a quei tempi, ma nessuno l'aveva messa assieme o combinata con un'energia che fosse peculiarmente capace di comandare un titano. Ora, quell'energia era energia feta. E quello lì probabilmente è il grande mistero della cosa. Vi domanderete cos'era questa energia. Effettivamente è energia congelata. Si basa sul fatto che certe energie non prosperano in temperature molto inferiori allo zero. E questa è un'azione da energia fredda. Per cui i vostri pisi sentono freddo, sentono caldo e così via mentre percorrono queste cose. Ora, questi tipini furono capaci di mettere direttamente in questa energia delle significanze, così che tendeva a parlare. E questo fu un interessante trucco elettronico. Ma tutto questo impegnava così tanto la vostra attenzione che un altro fattore fu trascurato. Avevano calcolato, fra tutte le altre cose, questa è una cosa fantastica, qualcosa che a qualcun altro sembrava come un fenomeno perfettamente naturale. E io posso vedere adesso lo scienziato erudito del Massachusetts Institute of Technology, una famosa università americana, che è lì seduto e spiega la presenza di nubi radioattive. Noi nel linguaggio dell'astronomia terrestre le chiamiamo nubi magellaniche. Queste esistono in tremenda quantità verso il centro di una galassia. Ci sono delle tremende quantità di queste enormi nubi radioattive. Chiunque si sia mai dedicato alla costruzione dei pianeti o qualcosa del genere potrà riconoscere queste cose. È quella nube che si raccoglie in una grande massa per avere una fissione e mettere assieme tutte le particelle così che diventi un sole. Comunque, queste sono in quantità enorme verso il centro di una galassia. Ora, quando diciamo galassia, intendiamo una di queste ruote che si vedono nei libri di testo dell'astronomia. E quando diciamo un'isola di galassie, o una galassia isola, o così via, intendiamo 6 o 8 di queste ruote. E sono raggruppate assieme. E questo universo è composto di una raccolta di galassie che è isolata da altre raccolte di galassie, vedete? Recentemente hanno cominciato a chiamare queste cose universi isola. Non so perché, ma questo si adatta alla tecnologia terrestre della cosa. Beh, comunque, una di queste grandi ruote che girano, naturalmente in essa ha letteralmente miliardi di stelle, non so quale sia il fattore. Stavo per dire biliardi, magari non è così alto, magari è più alto, e ognuna di queste stelle è capace di avere pianeti. Ed è più strano trovare una stella senza pianeti di quanto non sia trovare una stella con pianeti. La caratteristica egocentrica dell'uomo ci dice che la Terra è il solo pianeta che gira attorno al Sole, e io considero che questo sia molto molto interessante, ma vi mostra anche quanto si può scendere in basso quando si sono ricevuti degli implants. Comunque, il sistema di stelle, nella sua aggregazione massima naturalmente, è visibile ed è questa cosa chiamata una galassia. E voi potete vedere illustrazioni di queste galassie nei libri di testo dell'astronomia. Dovete trovare uno di questi libri di testo di astronomia per i bambini, se queste cose sono un po' troppo complesse per voi. Come ho detto, avrete magari bisogno dei dati per sapere di cosa diavolo sta parlando il Pisi. Non perché voi lo diciate al Pisi, ma i dati sono lì. E una di queste grandi ruote tende a essere piuttosto allungata e le stelle tendono ad essere ammassate verso il nucleo. Non sono una sfera, non sono una sfera, sono una ruota piatta e hanno un nucleo centrale e hanno un bordo esterno e c'è questo insieme di stelle che è sparso all'interno. E quando voi date un'occhiata verso la Via Lattea e vedete la parte più bianca della Via Lattea in una notte chiara, state osservando direttamente il nucleo di questa particolare galassia. E quando guardate nella direzione opposta, vi troverete a osservare degli insiemi di stelle piuttosto sparsi, anche se molte di queste stelle sono piuttosto grandi. E in questo caso state guardando in direzione opposta al nucleo. E nel farlo riconoscerete che la Terra si trova molto distante dal centro della galassia. In effetti è classificabile come una stella che sta al bordo. Ora, queste galassie, nella loro composizione, sono naturalmente una grande nube radioattiva condensata di un tipo o dell'altro, che esisteva un po' di tempo fa e c'è stata una condensazione. E questa condensazione ci dà un sole. E poi, a causa della sua influenza orbitale su dei pezzi di materia e così via, questi pezzi di materia si raccolgono attorno e si formano come dei pianeti. E questi pianeti talvolta vanno a pezzi, hanno degli incidenti politici o qualcosa del genere. E allora ci sono fasce di asteroidi e i pianeti variano in numero e sono classificati. E a un livello più alto dell'astronomia, ogni tipo di stella ha la sua classificazione. E questo non dipende dalle sue dimensioni, anche se questo è lì, ma dalla brillantezza per unità di massa. È la brillantezza di una stella per unità di massa. Per cui effettivamente avete delle stelle che sono nere come il carbone. Sembrano nere come il carbone. Vi ci avvicinate e scoprite che sono di un rosso incandescente. Beh, si è fatto riferimento a queste stelle come dei soli morti o qualcosa del genere. E la cosa è molto orribile se vi capita di non star navigando correttamente, perché vi si mettono fra i piedi nel modo più orrendo. Non hanno sufficienti radiazioni per poterle individuare. Comunque, da lì si passa al rosso cupo. Questa è la categoria superiore. Il sole rosso cupo. Potete vedere queste cose. Vediamo un po'. Dove che ce n'è una qui attorno? Aldebaran, penso. È una stella rosso cupo. E poi ce n'è una su nella costellazione del Toro. Ed è di un rosso brillante. E poi da lì si passa al sole giallo. E questa è più o meno la caratteristica del sole della Terra. Tende ad essere più giallo che altrimenti. E poi si passa a un fattore di radiazione più alto. E c'è un sole bianco e poi c'è un sole blu. E questi sono i vari fattori di radiazione. Il bianco e il blu magari sono intercambiabili, ma il punto che voglio farvi capire qui è che c'è una differenza di brillantezza e poi c'è una differente massa per queste brillantezze. E tutte queste cose hanno una certa relazione. Ora, se voi andate ai tropici, avrete raggi ultravioletti in un corpo di carne e correte il rischio di avere un avvelenamento di ultravioletti, perché i raggi del sole sono così direttamente perpendicolari che uno può magari ricevere troppi raggi ultravioletti. Benissimo, nelle vicinanze di un sole che è di un blu brillante, naturalmente questi tipi di raggi proprio non fanno altro che martellare tutto il tempo, e vi trovereste a friggere nel tipo di corpo in cui siete. Nonostante ciò, un corpo di carne ha un livello di temperatura critica e un livello di massa, vale a dire può solamente vivere in un pianeta che ha una certa quantità di massa, può solamente vivere su un pianeta che ha un certo calore o un certo freddo, vedete. Non è una ragione per cui delle forme di vita o dei corpi che hanno due braccia, due gambe, una testa e così via, non è una ragione per cui non possano esistere dei corpi che possono sopportare questi estremi. E il risultato di tutto questo è che lo scrittore di fantascienza cerca sempre di dirvi, vedete, la memoria dello scrittore di fantascienza è difettosa e lui si restimola tutto e così via e non si ricorda bene le cose. Alcuni di costoro si ricordano le cose molto bene, però ribaltano il tempo, non so perché, e mettono tutto quanto nel futuro, e considero che questo sia molto interessante. Naturalmente costoro non sanno niente degli implants che ribaltano il tempo. Ora, immagino che nei giorni di Colombo magari voi potevate camminare nei porti e magari potevate sentire qualche vecchio marinaio che era stato effettivamente un pochettino a largo, che spiega dei giovani aspiranti marinai perché Colombo non può raggiungere l'altro lato dell'oceano, e sentite dei racconti di mostri e questo genere di cose, perché non bisogna andarla fuori, vedete, e i mostri orribili del mare, e hanno dei grandi tentacoli, e inghiottono i marinai, vedete, inghiottono le intere navi, e tutto questo genere di cose. Voi potreste aver trovato che una cosa del genere era molto diffusa a Cadiz, in porto, di imbarco, giusto prima che Colombo salpasse. Beh, è ancora peggio. Queste storie probabilmente furono sparse dai fenici, che facevano dei viaggi regolari dal Mediterraneo all'Inghilterra per andare a raccogliere lo stagno, e non volevano che nessun altro si infilasse nel loro commercio, vedete? Per cui parlavano di questi mostri che esistevano nel mare, e tutto era molto terribile, e allora non si usava avventurarsi fuori dalle colonne di Ercole o perdere di vista la terra perché magari si veniva inghiottiti. Beh, le mamme hanno gli stessi guai. Loro raccontano ai loro bambinelli che se non fanno il buono qualcuno li prenderà, l'orco o qualcosa del genere. In altre parole, questo è un meccanismo standard, quello dell'orco e dei mostri e tutto questo genere di cose. È un meccanismo standard che viene usato per varie ragioni in vari posti ed è esistito in questo universo. Per cui la maggior parte delle persone, da qualche parte, nella loro coscienza, hanno installata l'idea che se magari andassero sul pianeta Gippo, non so, allora troverebbero delle enormi creature a forma di tubo, vedete, che potrebbero succhiarli in un boccone. Sapete, gli orchi. E lo scrittore di fantascienza, essendo quello che sta più al di là della realtà sulla situazione, magari corre il rischio di perpetuare questa storia degli orchi più velocemente di quanto non perpetui i fatti veri e propri. Non dovrei degradarli, perché gli scrittori di fantascienza hanno fatto un lavoro molto buono. Ma la verità è che la maggior parte dei pianeti sono abitati e su di essi vivono delle forme animali che sono molto simili a quelle della Terra. Effettivamente, vengono classificati secondo anelli, una certa distanza, tanti pianeti di distanza da un sole giallo di dodicesima grandezza. Hanno un certo tipo di flora e di fauna per ognuno dei continenti, vedete. Tutto quanto è classificabile. Ma queste cose vengono modificate quando si passa al prossimo anello planetario e vengono modificate quando si passa al prossimo anello planetario, non vedete? Ma la cosa più o meno è classificata, è molto standard. E cos'è che può adattarsi a quel particolare tipo di ambiente? E sebbene non penso che voi potreste avere un gran piacere baciando una ragazza di Giove, un pianeta dalla gravità piuttosto forte, se voi andaste sul pianeta Giove, in uno di questi corpi di carne che avete correntemente, potreste diventare prontamente una frittella, vedete? E l'atmosfera che c'è lì è aria liquida e così via. Magari potrete dire che questo è un ambiente un po' rigido. Non è completamente simile alla Russia, ma... Per cui avete queste variazioni. E non è tutto. Ma non è neanche poi così orripilante. Potete trovare qualcuno lì in giro che, non so come sul pianeta Giove, è stato costruito per sopportare quella condizione climatica e quella condizione gravitazionale e così via. E le sue gambe saranno un pochino modificate, le sue braccia e così via. Probabilmente assomiglierà a un eschimese. La verità è quindi che l'universo non è un posto strano, pieno di esseri terrificanti di un tipo o dall'altro. In effetti si tratta di un posto piuttosto piacevole, eccetto dove dalle persone si sono date molto molto da fare per renderlo un posto spiacevole. Ora, se voi date un'occhiata a quello che è successo ai corpi di carne e a quello che è stato fatto con l'universo, potreste sentirvi molto scoraggiati, potreste sentirvi piuttosto restimolati e potreste dire: ma questo universo allora è totalmente una trappola. Finché non riconoscerete che si è presentato questo fattore, il Theater viene aiutato tutto il tempo dal MEST, tutto il tempo viene aiutato dal MEST. Il MEST gli dà delle scene che cambiano consecutivamente, gli danno una posizione nello spazio. Queste sono tutte cose dalle quali lui non è mica sopraffatto. Sono cose che effettivamente sono cose che gli piacciono. Questo, il MEST gli dà una struttura permanente, persistente, di massa. Egli può mettere lì una piccola casettina oggi o qualcosa del genere e sarà lì anche domani, vedete? Se se ne dimentica, non scompare. Un sacco di problemi che un titano ha avuto sono stati risolti da questo universo. E lui si trova su un flusso di aiuto a un senso solamente. Quando scende troppo in basso, l'universo lo aiuta, però lui non aiuta l'universo. Qualcuno che si trova in questa struttura mentale, potete semplicemente andare lì e porgli questa semplice domanda: com'è che tu potresti aiutare l'universo? Potete vedere il grado con il quale l'universo aiuta lui, e questo crea un flusso bloccato. Benissimo, com'è che tu potresti aiutare l'universo fisico? Vedete, e lui magari potrà avere un ritardo di comunicazione sulla prima risposta per un pochino di tempo, ma a un certo punto arriverà improvvisamente a un'intera serie di risposte e allora si sentirà improvvisamente meglio su questo universo. In altre parole, se si può dire qualcosa dell'universo, è troppo bello per voi e le persone proprio questo non lo possono sopportare, per cui decidono che l'universo MEST è malvagio. E così una volta ogni tanto vi capita qualche tipo che decide di renderlo un posto molto malvagio e trovate delle idee molto strane, molto pazzesche su ciò che non va nell'universo. Beh, l'origine esatta dell'universo fisico, pensando allora, giusto per finire quel paragrafo là, a cosa c'è che non va nell'universo fisico? Quei tipi un po' strani inevitabilmente arrivano alla conclusione che l'universo fisico ha in esso degli esseri liberi. Quei tipi arrivano sempre a questa conclusione, se sono così degradati, e quindi cominciano a darsi molto da fare per intrappolare gli esseri. E il risultato di questo è il caos. L'origine dell'universo, in primo luogo, è probabilmente, e questo è molto ipotetico, anche se abbiamo trovato questo tipo di cose in continuazione, non è stato troppo bene esplorato. Ma probabilmente è stata una collisione di universi casa. Tutti quanti si stavano dando da fare a costruire un universo. Ed aveva una specie, non è che si trovasse in un periodo temporale, ma la sua collisione, un universo casa con l'altro e con l'altro e con l'altro, ha formato questo grande universo. Probabilmente è composto di frammenti di universi casa, una cosa del genere. Benissimo. Il problema del perché tutti quanti rimangono nel tempo presente è uno dei problemi più fantastici. E io ho fatto una piccola scoperta, non tanto tempo fa, che è stata una buona scoperta. C'è una vibrazione, una risposta a una vibrazione. E quella risposta a una vibrazione è così uniforme che da un capo all'altro di questo universo c'è un singolo tempo presente. Non mi importa se ci vuole molto tempo per raggiungere qualche altra galassia, ma sta ancora vibrando in questo preciso istante. O persino se la luce ci mette un certo periodo di tempo per arrivare da quella galassia a voi, questo non ha nessuna importanza. In questo esatto secondo sta vibrando esattamente con la stessa vibrazione. E non è solamente la vibrazione sulla quale sta vibrando questo universo, questa galassia, ma quella a cui vibrate voi e il vostro bank. In altre parole, il vostro bank è un bank perché ha una vibrazione di MEST. È interessante, non è così? La sola variazione in quella vibrazione è il tempo, perciò voi potete spostare qualcuno su questa traccia del tempo e potete arrivare a differenti sezioni di questa vibrazione. C'è stato un tempo in cui qualcuno fu sopraffatto da questa vibrazione, oppure fece molti overt e sopraffece altri con questa vibrazione. Si trattava di una vibrazione molto minuscola, eh? Stiamo parlando di una vibrazione molto minuscola, non la vibrazione del suono, che è terribilmente grossolana, neppure il suono supersonico, neppure quella vibrazione lì. Stiamo parlando della vibrazione di una particella luminosa. Stiamo parlando della vibrazione dell'anello L dell'elettrone, che è uno degli anelli ai quali si trova un elettrone attorno all'atomo. Stiamo parlando ora di una vibrazione che è così inimmaginabilmente lontana e dimenticata per quanto riguarda il titan. E l'unisono di questa vibrazione della materia è qualcosa a cui il titan risponde. Tutto questo è molto ipotetico, ma sono stato in cerca di cose che potessero staccare una traccia del tempo. E questa è un'ipotesi alla quale sono arrivato che potrà spiegare il fenomeno del tempo presente. E non sono riuscito a pensare a nient'altro che potesse spiegare il fenomeno del tempo presente così direttamente. Ora, la traccia del tempo stessa viene formata da una intenzione involontaria. Nello studiare i poteri di un titan operante, ho avuto molte pause nel mio pensiero. Io conoscevo intellettualmente il potere di un titan operante, questo lo conoscevo e ne ho parlato, e troverete il soggetto in vari libri scritti e conferenze e così via che parlano del titan operante, e tutti quanti sappiamo di cosa stiamo parlando quando parliamo di un titan operante. Questo è ciò che è strano nella cosa, vedete, è qualcosa che si definisce da sé. Ma invece di avere questa considerazione dei dati, un po' intellettuale, quasi intellettuale, io stesso, nelle settimane molto recenti, mi sono messo ad esplorare le vere potenzialità di un titan operante. E l'altro giorno stavo dando una dimostrazione, nell'incontro degli istruttori. Prendete un pacchetto di sigarette, togliete il cellophane e lo mettete lì sul tavolo e chiedete a qualcuno di sollevarlo senza causare una ammaccatura. Proprio neanche leggermente. E quella persona effettivamente non sarà capace di farlo. Se non ci credete, fate l'esperimento qualche volta. È molto impressionante. Voi lo prendete, pensate. Bene, potete mettere le vostre dita su di esso e così via. E vedrete sempre una certa ammaccatura. Non riuscite a maneggiarlo con delicatezza sufficiente per poterlo sollevare senza ammaccarlo. Proprio non è semplicemente la struttura o la consistenza della cosa, è il fatto che se voi poteste effettivamente misurare esattamente la pressione esatta da mettere su quel pacchetto di cellophane, voi potreste sollevarlo senza che avvenisse una ammaccatura e senza uno schiacciamento delle pareti o cose del genere. Probabilmente quello lì è il problema fondamentale di un titan operante. E quel problema stesso potrà dargli la sua traccia del tempo. E questa è un po' azzardata, non è così? Voglio dire, com'è che c'è questa connessione logica? Beh, le cose vanno così. Il potere di un titan operante è tale che se lui dovesse sollevare un cilindro di acciaio che è capace di resistere a una pressione di parecchie tonnellate per centimetro quadrato, egli avrebbe lo stesso problema che voi avete con il cellophane. Il suo problema è com'è che si possono toccare le cose senza schiacciarle. Lui solleva questo cilindro di acciaio e poi gli dà un'occhiata e il cilindro è ammaccato. Effettivamente voi dovreste fare esercizi con un po' di cellophane, con questo cellophane per il pacchetto di sigarette, per avere quella sensazione lì esatta. Vedete, l'esatta sensazione di stare attenti che un titan operante ha quando deve maneggiare il MEST. Troverete che la cosa vi restimolerà parecchio. Ora, nel maneggiare questo, quindi, egli cerca un altro metodo per poter trattare la cosa. Dopo che voi avete educatamente sollevato i giocattoli di un bambino per ridarglieli, o il mock-up di qualche amico per ridarglielo, vedete, e adesso la cosa è lì completamente distrutta, avrete l'idea di essere piuttosto distruttivi. E questo porta questa idea di distruttività e fa arrivare delle persone, come Susi ha detto l'altro giorno, io penso che la ragione per cui fanno questo è che semplicemente sono gelosi di un titano operante, e fa arrivare delle persone che non hanno quel livello di azione a credere che un titano operante, oppure un titan libero, che è un termine migliore, perché noi sapevamo di essere dei titan liberi, vedete, ci sono vari tipi di titan, e un titan libero è qualcosa che era relativamente libero da un corpo, non era libero da impegni organizzativi o etici, ma era libero da un corpo, non aveva bisogno di alcun corpo. Ora questo ha portato queste persone a credere che un titan libero fosse distruttivo, e quest'idea gliela installarono e persino lo intrappolarono con l'idea di fargli toccare qualcosa per farglielo spaccare. Costruirono persino delle cose che sembravano solide, ma che in realtà erano fragili, per convincerlo ancora di più, non vedete? E questa è la vostra prima trappola, perché fece sì che il titan libero escogitasse un nuovo stratagemma per evitare di schiacciare le cose, prendendole. E questo stratagemma fu fare le cose tramite intenzione. Ora, noi avevamo sempre pensato che questo fosse primario, ma non è primario, è secondario. Il postulato e l'azione attraverso un postulato è secondario all'azione tramite l'energia. Bisogna essere capaci di fare entrambe le cose, ma è più naturale per un titan prendere su questo gessetto prendendolo su, non necessariamente facendo un mock-up di raggi per prenderlo su, ma semplicemente prenderlo su, capite? Semplicemente prenderlo su. Ma se la sua idea della sua distruttività è così forte, allora lui svilupperà dei mezzi secondari per sollevarlo, e questi mezzi secondari di sollevarlo sono operare tramite intenzione. Lui solleverà questo gessetto tramite un postulato, lo solleverà tramite intenzione, lui intenderà che la cosa si sollevi, capite? E lui può fare anche questa cosa, ma questo gli causa una grande quantità di tensione, e in effetti è una grande degradazione, partendo dal semplice fatto di sollevare questo gessetto. Mettetevi lì davanti a qualcosa e esercitate una pressione su di voi per farlo muovere, e questo tenderà a dimostrarvi che voi non siete più capaci di far muovere le cose, mentre invece quello che state facendo, intendere che la cosa si muova, è molto innaturale. La vostra effettiva tendenza è semplicemente di muoverla, semplicemente muoverla. Capite la differenza? C'è un'enorme differenza. E la ragione per cui uno smette di muovere la cosa è che ha paura di distruggerla. Lì non ci sarà più niente da muovere se non della polvere. Per cui sviluppa questo trucco che noi chiamiamo un'intenzione. Ora, questa intenzione lui la esercita fino a farla diventare involontaria. L'intenzione è involontaria. Ora, questo è ben distante dall'essere immaginario, l'intenzione involontaria. Voi avete dei muscoli involontari che fanno battere il vostro cuore, una organizzazione di respiro involontaria. Siamo abituati a questo genere di cose. Ora, non so, a scuola mi insegnarono che c'erano corpi di carne volontari e involontari, un modo o nell'altro. E io ero molto confuso su quali erano quelli che andavano avanti da sé e quali erano che non andavano avanti da sé. Semplicemente oltrepassiamo questa confusione e diciamo che si tratta di un tipo di muscolo a cui non c'è bisogno di fare alcuna attenzione, perché funzioni o continui a funzionare. È un'azione non intenzionale, vedete? È la stessa cosa quando voi dite intenzione involontaria. Voi intendete che le cose avvengono. Capite questa grande differenza? In attendere che questo pezzo di gesso si sollevi. Un titan lo può fare, ma non c'è bisogno che lo tocchi, e non lo tocca. Lui intende che il gesso si sollevi, e quello si solleva. E questo è molto in basso sulla scala. Questo è proprio un'attività sciocca e priva di senso. È la stessa cosa che mettersi su un withhold fantastico in cui vi trattenete. Avrete la stessa sensazione quando farete questo trucchetto con il cellophane del pacchetto di sigarette. Toglietelo dal pacchetto di sigarette e dopo aver visto che non potete sollevarlo senza causare delle increspature in un modo o nell'altro, allora fate il resto dell'esercizio e mettetevi lì seduto e abbiate l'idea di intendere che si sollevi. E all'istante vedrete cos'è che una volta avete fatto con altre cose. Ora, per quanto riguarda l'intenzione involontaria, suona molto comica. Uno tic risponde al telefono. Voi dite, ma cosa sta facendo? Risponde a un telefono. Beh, sta facendo di tutto rispondendo a un telefono. I telefoni esistevano prima che Alexander Graham Bell li inventasse. Beh, non so se sia vero, ma comunque il telefono effettivamente è un problema per un titan operante. Le cose sono fragili, hanno dei corticircuiti, le loro linee si fondono. Ora, una volta ogni tanto, vedrete che questa cosa si verificherà in un codit. È venuta fuori l'altro giorno in un codit da qualche parte. Mi sono dimenticato se è New York o Sydney. Ma nel codit usarono lo scopo dimenticare. E una delle prime reazioni fu che qualcuno fuse un elettrometro, fuse le linee. L'avevamo visto anche prima. Qualcuno fece un buco una volta nella latina di un elettrometro. Ma fondere un elettrometro? Questo è veramente il limite. Per cui penso probabilmente che dovremmo mettere un fusibile. Ma cos'è che fece una cosa del genere? È stata effettivamente una qualche reazione involontaria da parte di quel titan. Quella reazione è stata scatenata. Lui è qui, in questo corpo di carne, si tiene controllato, fa il bravo, e qualcuno improvvisamente gli scatena questo, vedete, lui fa piu, vedete? E questa fu la fine di quei fili fusi. Sì, ma questo si può fare solamente in un forno ardente, un forno ardente. Stiamo parlando qui di potere, di calore. Stiamo parlando di un titan. Bene, se voi non capite che questo è un potere troppo grande per essere esercitato e si tratta di una forza che non è entro i limiti etici dell'individuo, allora non capirete mai i problemi che un titan operante ha. Gli uomini forti, gli uomini grossi, molto spesso hanno questi problemi. Hanno paura di far male a qualcuno. E allora se ne vanno sempre in giro. E parlano di far male a qualcuno e così via, sapete. E poi prendono su la donnina in una grande effusione di entusiasmo, sapete. E poi la mettono giù e stanno per dire, cara, ti ho comprato una scatola di cioccolatini per celebrare l'anniversario. E lei è lì, con due costole rotte. Beh, loro non riescono mai a capire, stupidi come sono, che effettivamente lei non ha obiezioni sulla cosa. Ma il punto che sto cercando di farvi capire qui è che un titan, nell'occuparsi di se stesso, si sta occupando di qualcuno che è più forte della fragilità dalla quale è circondato. E lui compensa questo fatto riducendo il suo potere. Ora, parliamo di nuovo di questo telefono. Com'è che si risponde a un telefono quando si è OT? Beh, il modo migliore per rispondere a un telefono è semplicemente di prendere sulla cornetta, metterlo nella vicinanza della bocca e parlarci. Molto semplice, non è così? Ma supponiamo che vi arrabbiate con qualcuno che si trova all'altro capo del telefono e fate crunch. E quella lì è semplicemente bachelite. E la cosa o diventa una nuvoletta di polvere che si solleva nell'aria, oppure cola e gocciola sul pavimento. E la linea del telefono? Beh, naturalmente quella lì fonde. Se voi dite, adesso ascolta, tagliata la connessione. E questa è la fine della conversazione. Molto bene. Ora ci sono due soluzioni a questo fatto. E la soluzione che il Theta operante ordinariamente prese era quella sbagliata. Vale a dire sviluppare un'intenzione involontaria. Quando il telefono suona, salta nell'aria, gli si avvicina e lui parla. Effettivamente salterà nell'aria e rimarrà lì. In altre parole, ha un'azione automatica. Telefono che suona, il telefono salta in aria e si parla. Capite? Intenzione involontaria. Ha un postulato, quindi, che fa le cose senza che lui attivamente intenda farle. Non c'è niente di sbagliato in questo, ma perché un'intenzione involontaria? Ebbene, questo è per impedirsi di distruggere i telefoni. E questo rende molto facile rispondere ai telefoni, e il telefono se ne sta lì nell'aria, e voi magari penserete che questo è molto delicato. Beh, va tutto molto bene, tutto molto bene. Ma questa è la stessa cosa che vi dà una traccia del tempo. Apparentemente non c'è una differenza fra un'intenzione involontaria ad agire e un'intenzione involontaria a duplicare e un'intenzione involontaria a creare. E quello lì probabilmente è il punto d'origine della traccia del tempo. Questo è ipotetico. Quello che vi sto dando comunque è completamente reale. La storia del telefono è la cosa reale. Sto cercando di arrivare alla base di questa traccia del tempo, vedete? Sto cercando di eliminare l'intera traccia del tempo. La cosa diventa, così voi fate il mock-up delle cose, secondo certe vibrazioni, e diventa un'intenzione automatica. E poi il Theta non sa più cos'è questa intenzione automatica. E poi viene lì qualcuno e gli dà delle cose che l'intenzione automatica dovrebbe mock-up, che sono cose che per lui sono cattive. Oppure vengono lì e gli rovinano il macchinario di questa intenzione automatica, non vedete? E fanno sì che egli combatta contro la propria intenzione automatica. E la prossima cosa che succederà? Avrete una traccia del tempo completamente pasticciata. E la prossima cosa che succederà cosa sarà? Sarà solido. E la prossima cosa che succederà cosa sarà? Prenderà un corpo di carne. Vedete un po' come va? Per cui il withhold, il trattenersi, comincia con il pezzo di cellophane, l'acciaio e cellophane. E l'altra soluzione, di cui vi ho giusto parlato, è di circondarsi di cose che non fanno boom, avete l'idea? Ma cos'è quest'idea? Avere un telefono che uno non può sollevare, che diventa polvere, i fili si fondono ogni volta che uno lo prende in mano? Beh, al diavolo! È come cercare di giocare a golf usando un orologio? Ordinariamente una cosa del genere non si fa. Si compra una mazza da golf. Benissimo. Allora, vedete un telefono come questo, che magari dovete usare tutto il tempo, riconoscete cosa sta succedendo e mettete lì qualcosa che possiate maneggiare. Questa è una soluzione semplice. E non vi troverete a andare verso il basso. Se vi trovate tutto il tempo in presenza di un grande withhold, cosa state facendo? Vi state trattenendo. Voi conoscete le basi dei withhold. Vi rende passibile di qualsiasi cosa. Ma la cosa principale che vi causa è questo meccanismo di intenzione automatica. E questo proprio vi mette lì a fare una traccia del tempo automatica. E la prossima cosa che succederà? Vi troverete con qualcuno che si mette a percorrere i vostri engram. Ma chi è che sta mettendo lì gli engram? Beh, siete voi. Com'è che smettete di mettere lì gli engram? Beh, non c'è modo di smettere di mettere lì gli engram. A meno che voi riusciate a risalire alla vostra intenzione automatica e troviate il vostro materiale sulla traccia remota per poter eliminare questa cosa. Ma non riuscirete ad eliminare questa traccia del tempo se è così caricata che voi non potete neanche avvicinarvici o percorrere qualcosa con un po' di realtà. Non vedete? Avete installato le vostre trappole Theta giusto perché voi siete stato tradito dalle trappole Theta. Succedono un sacco di cose del genere. Molto bene. Ora è tutto su questo. Ma cos'è che questo ha a che fare con questa galassia e questo genere di cose? Beh, ha molto a che fare con questa galassia. Io non penso che voi possiate andare in un formicaio, uno di questi formicai, e usando delle dita umane ricostruire i vari posti dove loro avevano messo le loro uova, le avevano immagazzinate. E non penso neppure che riuscireste a sollevare molte formiche con le vostre dita umane senza schiacciarle. Beh, quella lì è l'idea, vedete. Ma cos'è che state cercando di fare? Cos'è che state cercando di fare mentre giocarellate con un formicaio? Questa è una delle domande. Ora, queste domande, effettivamente, devono ricevere una risposta da un punto di vista tecnico, ma hanno molto a che fare con le organizzazioni di Scientology. Hanno molto a che fare con questo. Dov'è che stiamo andando? Perché nell'attimo in cui diamo un'occhiata al vero effettivo carattere di un Thetan operante, possiamo riconoscere ciò di cui ci stiamo occupando qui e vediamo molto chiaramente che questo potrebbe causare molti turbamenti in varie direzioni. Io penso che noi abbiamo una certa responsabilità, perlomeno nel dirigerci nella direzione giusta e organizzare le cose in una certa misura. E questo è il solo punto di turbamento che io sento al riguardo. E all'inizio, il fatto di concepire che i Thetan liberi fossero molto pericolosi e dovessero essere fatti fuori. Le persone come questo gruppo di Helatrobus cominciarono a installare gli implant e a prendere persone e a indebolire le persone e a fare un sacco di cose, tutto quanto completamente senza senso, e lavorarono molto duramente. Che industriosità! Pensate a cosa sarebbe successo se quell'industriosità fosse stata dedicata a una causa che valesse la pena di seguire. E possibilmente questo non l'avete incontrato, ma lo troverete prima di questi implant. I pianeti vennero improvvisamente circondati da masse di nubi radioattive, e molto spesso, molto prima che questo pianeta venisse attaccato da queste persone che si dedicavano a questi implant, arrivavano ondate di nubi radioattive, nubi macellaniche, nere e grigie, e inghiottivano il pianeta. E il pianeta si trovava a vivere in un'atmosfera di radioattività che era altamente negativa per gli esseri viventi, i corpi, le piante, tutto quello che si trovava su questo pianeta. Ora, questo periodo poteva essere di milioni di anni, certamente, ordinariamente, un milione di anni prima che avvenisse la prima cattura del vostro Pissi o qualcosa del genere. Certamente un centinaio di anni o due. E all'improvviso questi cieli, che normalmente erano puliti, al massimo avevano qualche nube di pioggia, diventavano radioattivi. E questo veniva spiegato dai saggi sapienti di quei giorni. E loro stavano lì accarezzando i loro lunghi, inutili diplomi. E spiegavano che si trattava di una disintegrazione di questo universo, un fenomeno naturale, così via. Com'è che lo spiegavano in questo modo? Beh, il nucleo della galassia ha in esso una grande quantità di materiale radioattivo. Non è che non ci siano stelle e pianeti lì che siano perfettamente al sicuro, ma capita che ci siano più nubi macellaniche sparse laggiù che in altri posti. È un universo a vettori di forze. Questi si svolgono, non proprio come una spirale, ma non so quale sia la figura geometrica qui, è quella linea che parte dal centro e va verso il bordo in una curva e arriva sul bordo a un angolo obliquo. In altre parole, avete presenti quelle molle fatte a spirale, così via? Sono fatte in questo modo qualche volta. Comunque, ci sono linee di forze in una galassia. E questi tipi avevano effettivamente trovato il modo di liberare la materia e farla muovere lungo una linea di forza. Per cui praticamente liberavano una nube macellanica lungo una di queste linee di forza. E questa si sbilanciava e si muoveva e inghiottiva un sistema. E poi, muovendosi un po' più avanti, inghiottiva un altro sistema. E passava un sacco di tempo nel sistema mentre passava, vedete? E francamente, queste nubi arrivavano dai sistemi a cui quei tipi lì magari non si avvicinavano per magari migliaia e migliaia di anni. Non è che dirigessero in modo intimo queste nubi, semplicemente le lasciavano libere. E queste andavano alla deriva nello spazio. E quei saggi professori, non mi sono più fidato di un professore fin da quei tempi là, stavano lì accarezzando i loro diplomi a dire: beh, questa è una delle conseguenze naturali della disintegrazione di una galassia. Un certo periodo nella vita di una galassia Le masse radioattive magellaniche all'interno del nucleo cominciano a disperdersi verso il bordo, e questa è conosciuta come la legge di Kepling-Speckling e la legge